Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 3. Questa sera sono agli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, come al solito, Michael Sacchi, ma con me c'è solo Paolo Amoroso, siamo solo noi. Ciao Paolo.
Buonasera a tutti, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 15 ottobre 2014 e siamo un equipaggio in una configurazione un po' insolita. Per una serie di circostanze organizzative e logistiche siamo rimasti soltanto Mike e io.
La versione Gemini?
Cosa Mike?
La versione Gemini l'avevate chiamata in una puntata in
cui eravate... Esatto, sì, siamo in un differente equipaggio Gemini. Se avete commenti o domande potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure utilizzare la chat del nostro sito di Astronauticast.
Bene, sarà anche una puntata veloce, non tanto perché non ho piacere di stare con Paolo, ma semplicemente perché quando siamo in pochi ci sono meno possibilità di fare cacciara, come si dice di solito. Di solito sono quello che la fa di più, quindi l'effetto dovrebbe essere abbastanza ridotto. Bene, annunci associativi, forse l'ultima volta diciamo questa cosa, ma cercate di segnarvela, di ricordarvela, perché è molto molto importante. Astronauticon sta arrivando.
Sì, rispetto dall'ultima puntata del podcast, abbiamo adesso anche il programma definitivo della manifestazione, che vi ricordiamo si svolgerà tra venerdì 24 sera ottobre 2014 al tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre presso il planetario di Lecco. Abbiamo il programma dettagliato. Il tema conduttore quest'anno degli interventi principali sono le operazioni di missione. Mike, ci puoi spiegare un po' più in dettaglio cosa sono le mission operations?
Beh, le attività astronautiche le possiamo dividere in due grandi parti, in due grandi componenti. C'è la parte ingegneristica di progettazione e di mantenimento del funzionamento qualsiasi sistema spaziale, di mantenere la conoscenza e sviluppare nuovi software, che è un po', come si suol dire, offline, cioè viene fatta o prima della missione o poi durante la missione, ma addirittura in uffici separati, in aziende separate, non sono direttamente a contatto con la missione stessa. E poi ci sono le operations, che sono quelle che hanno magari meno libertà dal punto di vista creativo, non possono sempre, a volte devono avere più creatività degli altri, ma in generale non è previsto che si faccia sviluppo, ma che si faccia invece l'esecuzione della missione dal punto di vista operativo, appunto. Sembra una cosa semplice, in realtà è forse la più complicata, o ex aequo con l'altra parte, e la convention quest'anno cercherà di focalizzarsi su questo tipo di attività. E gli ospiti riflettono questo tipo di scelta.
Per entrambi i tipi di missioni spaziali principali, quelle con e senza equipaggio. Per le missioni con equipaggio, chi avremo a parlarci delle operazioni di missione?
Per le missioni con equipaggio, come abbiamo detto la settimana scorsa, c'è Sergio Palumberi, che ho sempre detto giusto come nome, non ho mai sbagliato
ho sbagliato l'accento.
Appunto, ma da quando hai sbagliato tu e lui ti ha corretto sul forum, io sono in panico e Palumberi, questa volta credo sia giusto, che è sì. Un direttore di volo del laboratorio Columbus, che controlliamo qui a Oberpfaffenhofen. C'è la mia ragazza che ride dal piano di sotto, probabilmente non stava sentendo. Ho notato che non riconosce le parole tedesche se le dico all'interno di un contesto italiano.
Di un contesto italiano.
Ma il nostro Boots sul Sergio. Forum lo potete leggere sulle pagine di Forum Astronautico come Boots, partecipa alle conversazioni, non soltanto riguardo Columbus, è uno degli utenti più prolifici e interessanti, perché dalla sua una buona esperienza nel settore. L'altro invece è
Eric Kulkers,
ho
spero di
bisogno di leggere.
pronunciarlo bene. Oh.
Infatti, cercavo disperatamente con gli occhi la scritta per riuscire a pronunciarlo correttamente. Eric Kulkers, che è un project scientist che si occupa di una parte molto specifica delle operations, che non è quella tecnica che comanda o che organizza l'attività della spacecraft, ma che è importante perché è lo scopo ultimo, in questo caso, del satellite Integral, un satellite astrofisico di studio del cosmo.
Della radiazione X e gamma
E
dei
ovviamente
corpi celesti.
oltre a chi fisicamente si mette a mandare i comandi al satellite, come fa il nostro Marco, serve anche qualcuno che dall'altra parte decida quali obiettivi, su quali obiettivi punta il satellite e poi sviluppi tutto il programma scientifico della missione. Quello che in America viene chiamato di solito il principal investigator, dico bene Paolo?
Sì, nella versione europea la sua qualifica si definisce project scientist ed è il responsabile scientifico in pratica di uno degli strumenti scientifici più importanti del satellite per l'osservazione dei raggi X e gamma Integral. E insieme Sergio Palumberi ed Eric Kulkers ci daranno un panorama di queste attività che sono un po' dietro le quinte delle missioni spaziali, ma che sono fondamentali. Senza operazioni di missioni, senza controllo di missioni, non può esistere una missione spaziale. La gestione quotidiana delle missioni, in pratica, è questa attività di cui ci parleranno loro,
Ma non soltanto.
ma non soltanto perché. E ci sono molte altri, ci sono previsti nel programma di Astronauti con 7 molti altri interventi tecnici. Anzi, quest'anno abbiamo dovuto aggiungere di più perché ci sono arrivate più proposte di quante prevedessimo. Quindi, con estremo piacere, siamo riusciti a farcele stare tutti. Gli argomenti sono i più vari: si va dalla storia dell'astronautica, la progettazione di rover lunari. L'utilizzo amatoriale delle radio per l'ascolto spaziale da parte dei radioamatori, la medicina spaziale, gli effetti del sole sui veicoli e i satelliti spaziali e altri argomenti, tanti altri argomenti, l'insegnamento dello spazio a scuola, quindi
Devo
se
correggermi che
siete
la volta
insegnanti
scorsa ho
o...
parlato, hai citato il rover lunare, la volta scorsa avevo detto che erano stati esclusi dall'X Prize, ovviamente avevo sbagliato, ci eravamo già quasi corretti in trasmissione, erano stati esclusi da alcune milestone, ma sono ancora in lizza per il Big Prize, insomma.
Sì, infatti. E per cui dicevo, saranno 2 giorni e mezzo molto intensi in cui non solo avrete la possibilità di ascoltare questi interventi su argomenti davvero molto vasti, ma avrete la possibilità anche di conoscere tanti appassionati italiani di spazio. E tra l'altro conoscere alcuni degli utenti più attivi che animano le discussioni del nostro forum online, forumastronautico.it. Abbiamo citato prima lo stesso Buzz, questo è il suo nome sul forum di Sergio Palumberi, ma ce ne sono davvero tanti.
Credo che lui vada con Boots, quindi se vuoi hai anche sbagliato anche a pronunciare il suo nick.
Sì, ma ormai ho l'abbonamento, quindi e per quanto riguarda i suoi accenti li sbaglio tutti. Ho comprato il pacchetto completo di errori, quindi.
Non mi sarei aspettato così tante submission, come si dice, sottomissioni,
Sì, proposte.
proposte per talk alla conferenza, proprio perché mi aspettavo che avendo saltato un anno quasi o più. Ci mettessimo un po' a rimettere in moto il motore di astronautico, ne sono rimasto piacevolmente sospeso,
Invece siamo sold
sorpreso
out, tutto esaurito, non c'è più spazio
no,
per
non tutto
le
esaurito come
presentazioni.
partecipanti, però, quindi se volete
Non
siete
parlo
assolutamente i
come
benvenuti.
relatori. Sì, no, i partecipanti più venite meglio è, ma parlo esclusivamente dei relatori, non abbiamo più spazi per nuovi interventi tecnici. Quindi vi aspettiamo a Lecco, al planetario di Lecco, tra il 24 e il 26 di ottobre 2014. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti e siete i benvenuti.
Molto bene, è veramente bello passare 3 giorni in mezzo a gente che ha la stessa malattia che avete voi. Chiamiamolo un gruppo di sostegno per queste cose. Bene, passiamo invece alle news di questa settimana. È una settimana relativamente leggera, quasi il mondo dell'astronautica ci ha preparato alla serata con solo 2 speaker ad Astronauticast. Di conseguenza possiamo attraversarla molto molto in scioltezza. La prima notizia è un semplice follow-up, come stiamo facendo dall'inizio della stagione. Avevamo aperto la stagione dando l'annuncio della settembre dei contratti CCT Cup a Boeing e SpaceX, e non Sboeing e SpaceX, che poi in chat mi segnalano le cose che dico e le mettono nelle note dell'episodio, nel titolo dell'episodio. Comunque, Boeing e SpaceX saranno chiamati a realizzare i 2 veicoli per portare velivoli per portare a bordo la stazione spaziale e l'equipaggio di provenienza americana e ESA, in futuro si spera, e così svincolandosi dalla dipendenza attuale dalla Soyuz come unico mezzo per raggiungere la stazione. E fin qua penso che tutti quanti sapete la storia perché l'abbiamo raccontata più volte. C'è stato, e l'abbiamo sottolineato, il ricorso di Sierra Nevada Corporation, la grande esclusa, una delle 3 in lizza che erano destinate ad avere un posto, o ad aspirare a un posto, a un contratto per i contratti CCT Cup. Sierra Nevada è rimasta esclusa e ha fatto un ricorso anche anche in virtù del fatto che le motivazioni della selezione non sono ancora state rese pubbliche, o comunque non sono state rese pubbliche in maniera soddisfacente, e Sierra Nevada ovviamente ha il diritto legale di farsi delle domande e fare delle domande in sede consona per arrivare alla verità o a saper giustificare ad esempio, ai suoi lavoratori e ai suoi investitori, perché
Azionisti.
non ha avuto azionisti, tutti gli stakeholder, perché non ha avuto un contratto. Intanto, però, l'effetto principale che avevamo raccontato di questo ricorso era il congelamento dei contratti, che non ci ha fatto piacere per nulla, non ha fatto piacere assolutamente a nessuno, tantomeno a NASA, che è riuscita però a fare leva dal punto di vista legale. Non so entrare nei dettagli purtroppo perché non so molto di diritto europeo, figuriamoci di quello americano, però sono riusciti a giustificare nelle sedi opportune che il ritardo di questi contratti avrebbe causato effetti negativi all'intero programma ISS. In particolare avrebbe messo addirittura a repentaglio l'intero programma ISS nel caso non si riuscisse a garantire l'accesso agli astronauti europei alla stazione spaziale, e nel caso in cui ad esempio il Congresso non prorogasse ulteriormente l'acquisto di voli Soyuz, come dovrebbe essere se i contratti CCT Cup seguono le tempistiche. Hanno anche detto che il ritardo avrebbe causato il ritardo del raggiungimento nei requisiti sul dimensionamento dell'equipaggio, che non mi è ben chiarissimo che cosa intendessero. Non so se tu hai letto l'articolo, Paolo.
Ma forse può voler dire che con questo tipo di veicoli l'equipaggio della stazione spaziale potrebbe passare da 6 a 7 astronauti. E,
Ah, quelli della stazione, non dei mezzi,
sì,
perché.
non del mezzo
Ok.
in sé, sì. E
Ah, ok, quindi.
quindi un ritardo nello sviluppo dei veicoli causerebbe a catena un ritardo nell'operatività a 7 astronauti della stazione spaziale. Almeno così l'ho capito io.
Sì, no, ha assolutamente senso. Per qualche motivo mi ero focalizzato sul dimensionamento dell'equipaggio del
Del
velivolo
singolo
nuovo
veicolo.
e quindi non mi tornava. Ma non ce la posso fare, ragazzi. È così. Poi l'ultima motivazione è il fallimento degli impegni con partner internazionali. Questo mi fa pensare che in futuro ci sarà spazio anche per astronauti non americani su questi mezzi, e ovviamente ci sono dei contratti già in corso, degli accordi, dei memorandum d'intesa con altre agenzie spaziali, come è successo con ASI in passato, come succede con JAXA, e di conseguenza la presenza di questi velivoli è fondamentale per per poter tenere fede a questi impegni. Vi invito a leggere la notizia su astronautinews.it e una cosa che non sottolineiamo quasi mai, a parte lo spazio per i commenti sotto, che spesso rimane desolatamente vuoto, c'è anche un altro link che compare. Di solito una mezz'oretta dopo che viene pubblicata la notizia, compare un link che vi invita a visitare la stessa notizia su Forum Astronautico, dove la vedete discussa magari sicuramente in maniera più vivace che su Astronaut News, che abbiamo un sacco di visite, ma una titubanza a riempire quello spazio vuoto.
E ogni tanto
E
qualcuno
sì, ogni
però lo
tanto
fa.
sì, cerco anche di partecipare alle conversazioni che nascono. E su Forum Astronautico invece è quasi garantito che le notizie hanno un certo tipo di eco, e quindi vi invitiamo a seguire il link da lì. Non è neanche necessario che vi iscriviate, che scriviate, anche se siamo sempre qui a incitarvi a riguardo, ma
Per leggerle è una normale pagina web, quindi seguendo quel link. Non dovete per forza iscrivervi per poter leggere che cosa si sta dicendo, cosa stiamo approfondendo di ogni singola notizia.
esatto. Quindi si cerca un po' di trasparenza in questi contratti, si cerca di sapere che cosa succede dietro le quinte. È una cosa che un po' temevamo, passando da una cosa puramente pubblica come i contratti legati allo shuttle, a una cosa più legata a contratti di tipo commerciale con altre compagnie. Non che prima non esistessero segreti, adesso forse ce ne sono soltanto un po' di più. Dove i segreti invece rimangono è l'ambito militare. E sempre di Boeing si parla, è un mezzo completamente diverso, ma l'X-37B è sempre misterioso, sta in orbita tantissimo tempo e quando torna non si sa, o si sa ben poco prima.
Rimaniamo in tema di spazioplani perché con la bocciatura del Dream Chaser da parte appunto per questo contratto di cui dicevamo, l'unico spazioplano effettivamente operativo non solo del programma spaziale americano ma in assoluto è rimasto questo misteriosissimo X-37B che è uno spazioplano senza equipaggio, quindi completamente automatico, sviluppato dall'USAF, cioè l'aeronautica americana, l'aeronautica militare americana. Sono stati costruiti due esemplari di questo spazioplano che ha una lunghezza complessiva di poco meno di una decina di metri, ha anche una stiva apribile simile a quella dello shuttle, la forma ricorda vagamente quella dello shuttle, ma con una fusoliera in proporzione più grande e delle ali forse più piccole. Dicevo che sono stati costruiti due esemplari di questo spazioplano e la missione attualmente in corso di cui stiamo parlando si chiama OTV-3 ed è la seconda missione del primo esemplare, perché oltre ad essere uno spazioplano è anche un veicolo riutilizzabile, quindi è stato lanciato nuovamente dopo il primo volo per questa seconda missione. Una missione veramente lunga, è iniziata con il lancio dalla base di Cape Canaveral in Florida l'11 dicembre del 2012 ed era stato inizialmente annunciato il rientro alla base di Vandenberg, su una pista di atterraggio della base americana, dell'aeronautica americana di Vandenberg in California per il 14 di ottobre. Il rientro però è stato posticipato a 2 giorni dopo, quindi dovrebbe svolgersi il 16 per una combinazione di fattori tecnici e meteorologici. Non sono precisati i fattori tecnici, non se ne sa nulla, perché un po' tutto di questa missione è misterioso.
L'unica fonte di informazione sono i NOTAM, esattamente come capita con stratosfera, vengono rilasciati dei NOTAM per chiudere o quantomeno limitare e informare il traffico aereo che
Piloti.
quell'area sarà interessata dalle attività particolari, in questo caso il rientro dello spazioplano, e
Sì,
quindi
sono
l'unico.
l'equivalente per l'aeronautica, per il traffico aereo, degli avvisi ai naviganti.
Beh, ti ricordi Paolo? Lo so che ti ricordi. Quando facevano il notiziario sui naviganti in televisione?
Sì, certo.
Ma io mi sono sempre chiesto che usavano quei minuti, è vero che la TV pubblica quindi serve anche a quello, ma usavano quei minuti lì per informare chi? Chi probabilmente quell'informazione lì ce l'aveva già, quei 15, 20 ricconi con gli yacht, mi ha sempre colpito quella cosa lì.
Ma no, magari anche quelli con la barca da diporto, insomma.
Sì, ok.
All'epoca la TV era uno dei pochi mezzi di comunicazione pre-internet, e quindi queste comunicazioni di servizio venivano date anche in questo modo. Noi non abbiamo né il super yacht né la barchetta da diporto per andare ad assistere a questo atterraggio, e
Ma il
quindi
nonno Apollo primo?
no, beh, durante l'inverno lo tengo in rimessaggio nel
Ah, ok.
cantiere, insomma, nel bacino. Lo tengo nel bacino, poi me lo riverniciano tutto quanto, cambiano la tappezzeria,
Mi
verificano il
sembra giusto.
funzionamento della cosa più importante, che è una jacuzzi molto, molto raffinata, sofisticata, quindi per il momento non è utilizzabile. Però dicevo che, tornando all'X-37B, questa missione, oltre a essere misteriosa, ogni tanto gli appassionati di osservazione e di tracciamento satellitare rilevano qualche, hanno rilevato qualche cambiamento di orbita, qualche manovra, eccetera, è anche una missione record, perché sebbene la durata prevista nominale, la certificazione in un certo senso dell'autonomia di questi veicoli sia intorno ai 270 giorni, beh, sono passati circa 22 mesi dal lancio di questa missione OTV-3 del veicolo, del primo dei due esemplari di cui stiamo parlando, quindi si è comportato bene dal punto di vista tecnico, non ha sofferto troppo dell'esposizione all'ambiente spaziale dei 270 giorni, quindi meno di un anno. A conclusione della missione saranno trascorsi circa appunto 22 mesi, quindi quasi 2 anni, ed evidentemente è un veicolo costruito in maniera robusta. Per il momento, dicevo, tutto quello che sappiamo è che forse dovrebbe rientrare il 16 di ottobre del 2014. Vedremo che cosa accadrà.
Bene, abbiamo poi due notizie che potrebbero tranquillamente prendere il posto delle nostre rubriche. Abbiamo un ISS update che è un report di un'attività extraveicolare che si è svolta oggi all'esterno della stazione spaziale e l'altra invece che potrebbe essere un EU-ROBOT. La diamo proprio en passant. Direi che le possiamo gestire come notizie perché non ce le siamo preparate co come, come
Sì.
rubriche con la necessaria, il necessario grado
Sì,
di
ci sarebbe
approfondimento.
anche la notizia che avevo segnato sui loghi della missione di Andreas
Ok,
Mogensen.
sì, certo, pensavo che fosse nonno Apollo perché c'era la tua faccia sopra. Non ce la posso fare. Partiamo dall'ISS, così cominciamo a toglierci
Sì.
qualcosa dalla to-do list. La notizia è un'attività extraveicolare. I due task principali era la sostituzione di una videocamera, ma la più importante era la sostituzione di un regolatore di voltaggio, chiamato anche Sequential Shunt Unit. Abbiamo raccontato più volte del funzionamento almeno a grandissime linee del sistema elettrico della stazione spaziale, che si tratta di una serie di componenti che convertono l'energia solare proveniente dai pannelli solari in diversi livelli di voltaggio fino a essere distribuiti ai vari payload all'interno della stazione. Questi pannelli solari sono divisi in 8 canali, semplicemente come se, immaginateli come se fossero diversi, nel vostro pannello di casa avete sicuramente diversi interruttori, potete magari spegnere le luci soltanto in cucina, togliendo corrente anche alle prese di corrente, ad esempio. Immaginateli come diversi branch che portano corrente a vari punti della casa a partire da una fonte principale, che è quella del vostro contratto elettrico. In questo caso il vostro contratto elettrico è il sole. Diversi pannelli solari permettono di dividere in diversi canali l'energia. Uno di questi canali era completamente inservibile da maggio, dall'8 maggio, quando un trip, che non era neanche il primo, ha messo fuori uso questo Sequential Shunt Unit. Questo causava, se non sbaglio, spero che Boots non mi stia sentendo, anche una perdita di ridondanza all'interno di Columbus, ovvero Columbus poteva mantenere perfettamente tutti i payload senza problemi, ma avevamo una perdita di ridondanza, cioè perdendo uno specifico altro canale non avremmo potuto alimentare metà di Columbus. Ed era molto importante portare a termine questo task e ci sono riusciti. Con qualche problema, come detto, le attività extraveicolari sono delle complicatissime coreografie sviluppate a terra da una postazione specifica a Houston che si chiama EVA. Sono specialisti che non fanno altro che dedicare il loro intero lavoro a coreografare, esattamente il termine preciso, perché spesso si tratta di muovere insieme bracci robotici, astronauti e avere letteralmente alla stessa pagina tutti i controllori di terra, perché spesso bisogna disattivare alcune parti della stazione per poter fare in modo che vengano toccate in maniera safe dagli astronauti. Quindi questa grande coreografia ha sempre e comunque degli imprevisti, che in questo caso sono stati superati. Il sequential shunt unit, questo regolatore di voltaggio, non poteva essere rimosso dalla sua posizione a causa di un bullone che non sembrava volersi lasciare andare, ed è una cosa abbastanza ricorrente, che speriamo che le cause di questi bulloni induriscono, non so come definirlo, verranno chiarite, così che una futura stazione spaziale magari sarà in grado di prevedere questi malfunzionamenti con un bullone realizzato con materiali diversi o con forme diverse. Quindi non si riusciva a smuoverla, ma a lungo andare, utilizzando addirittura una chiave manuale invece della specie di avvitatore che utilizzano, sono riusciti. C'è stato poi il problema di installare il rimpiazzo, che non sembrava bloccarsi in posizione. C'è un indicatore che indica. Cosa può fare un indicatore? Indica. C'è un indicatore che mostra quando i bulloni sono nella posizione corretta, è un sistema di bloccaggi che entra in funzione, e non sembrava che gli astronauti potessero avere una conferma di questo bloccaggio. Alla fine sembra che tutto sia andato per il meglio, il regolatore è in posizione ed è funzionante. Come dicevo, poi c'è stata la sostituzione di una camera esterna. C'era una camera che aveva una videocamera che aveva lo zoom bloccato, e di conseguenza è stata sostituita con una che era stata posta nell'airlock poco prima dell'attività extraveicolare. È stata riportata a bordo quella guasta. Normalmente le EVA hanno previsto anche una serie di task che vengono chiamate di get ahead, cioè di portarsi avanti. Ci sono molte cose da fare all'esterno della stazione che magari non hanno una particolare priorità, ma è meglio fare, e che se spesso le attività extra, a volte le attività extraveicolari hanno del tempo residuo alla fine, e quindi si può cominciare a togliere magari qualcosa da un'attività extraveicolare futura. Un po' come quando uscite alla sera per qualche motivo e vostra moglie vi dice, o il vostro marito, porta fuori l'immondizia. Fai anche questo, già che vai fuori, ecco, già che vai fuori dalla stazione, fai i task get ahead. Questa volta però i controllori di volo di Houston hanno deciso di non effettuare alcun get ahead task, perché le attività hanno preso parecchio tempo, e quindi si è chiusa l'attività extraveicolare per oggi. Non è un problema però, perché per l'anno prossimo, questa era la settima di quest'anno, o la settima arriverà adesso, lapsus, 6 o 7 nell'anno attuale, ma l'anno prossimo sono previste tra 8 e 10 attività extraveicolari, perché è ora di preparare la stazione, come dicevamo prima, a ricevere i due nuovi velivoli di SpaceX e Boeing. Ci sono parecchie attività da fare per preparare il PMA per l'attracco di questi nuovi mezzi. Qualche statistica, questa era la 183esima attività extraveicolare dedicata all'assemblaggio e alla manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale. 119 tra astronauti e cosmonauti hanno contribuito a questa attività. E in totale il tempo speso all'esterno della stazione è stato di 1148 ore e 49 minuti, che messi vicini, come si dice, sono 47 giorni. Parecchio tempo al di fuori della stazione spaziale, con soltanto una piccola tuta tra voi e il vuoto assoluto. Mi dicono dalla chat che l'indicatore indica un buon titolo della puntata, vediamo cosa succederanno gli altri. Paolo è scomparso, lo noto adesso, quindi mi tocca fare il one man show, una puntata completamente da sola, da solo. Non ce la posso fare, ragazzi. Però la notizia che volevo dirvi come possibile io robot, ma che non approfondiamo perché è veramente dell'ultima ora, è che è stato finalmente trovato un nuovo target per la missione New Horizon, che come sapete è destinata, ci stiamo spostando tantissimo di unità astronomiche e unità astronomiche verso la fine del Sistema Solare. New Horizon è Plutone, come sapete, non è una missione che entrerà in orbita intorno a Plutone, ma semplicemente potrà studiarlo nel corso di un flyby, quindi si avvicinerà molto, ma poi senza avere la possibilità di manovrare abbastanza, si limiterà a un semplice flyby. E quindi gli scienziati erano da tempo alla ricerca di un altro obiettivo oltre Plutone, quindi nella cintura di Kuipers, e hanno trovato a quanto pare un possibile candidato. Vi metterò il link nelle note dell'episodio perché è una brand new information che non abbiamo ancora avuto modo di analizzare, ma dalla chat ce l'hanno segnalata, l'ho vista al volo prima di entrare in trasmissione, quindi ho pensato di metterla nel calderone delle notizie di questa sera, che già non era troppo denso. L'ultima notizia, un po' più, chiamiamola mondana, no, insomma, dai. Sono stati presentati i loghi, perché più di uno, per la missione di Andrea Mogensen. Ne è vero, redivivo Paolo?
Sì, in realtà torniamo a parlare di araldica spaziale dopo l'inizio di questa stagione. Abbiamo intervistato il nostro grande Riccardo Rossi all'inizio della stagione perché ha contribuito a creare il logo della missione del volo Soyuz, a cui parteciperà la nostra Samantha Cristoforetti. L'araldica spaziale quindi comprende questi loghi, gli emblemi delle missioni spaziali ed è un argomento abbastanza curioso, un po' esoterico. La notizia è che è stata presentata pochi giorni fa, quindi siamo intorno al 10 di ottobre del 2014, sono stati presentati i due loghi della missione sulla Stazione Spaziale Internazionale di Andreas Mogensen, uno dei sei astronauti della classe del 2009, di cui fanno parte anche i nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Vi ricordo che pochi mesi prima era stato deciso attraverso un concorso internazionale vinto dal nostro Filippo Magni, un nostro attivo articolista di Astronauti News, socio di ISA molto attivo e utente sempre altrettanto attivo di Forum Astronautico, era stata accettata la sua proposta di chiamare IRIS questa missione, mettendo insieme il nome della dea greca Iris e ISS, appunto la sigla della stazione spaziale. I due loghi invece sono stati scelti con un concorso riservato ai cittadini danesi, perché ricordiamo che Andreas Mogensen è un astronauta di origine danese dell'Agenzia Spaziale Europea. Un primo logo riguarda la missione vera e propria, cioè la missione IRIS, e il secondo logo, e questa è la novità rispetto alle altre missioni di astronauti europei, è un logo specifico per il programma educativo o divulgativo che condurrà Andreas Mogensen in questa missione. A questo concorso hanno partecipato circa 500 cittadini danesi. E il logo di Iris è stato disegnato da Poul Rasmussen. ha una forma circolare e utilizza soltanto, ha uno sfondo bianco e utilizza soltanto due colori, il rosso e il blu che simboleggiano il passaggio in questa missione dell'astronauta dalla Terra allo spazio. È un logo che inizialmente sembra rappresentare un elmo vichingo che si addice abbastanza. Riprende un po' l'origine culturale del paese di Mogensen, dei paesi dell'area grosso modo scandinava, quindi le terre degli antichi vichinghi, ma in realtà è un logo molto raffinato e quello che rappresenta non è un elmo vichingo. Vediamo che cosa c'è. Al di sopra di quello che potrebbe sembrare il bordo della Terra vista dallo spazio nella parte inferiore del logo, vediamo subito sopra la bandiera danese avvolta su quella che potrebbe essere una sorta di calotta sferica, che guardando così con poca attenzione il logo di Iris potrebbe sembrare la calotta dell'elmo, di questo elmo vichingo che vi ho detto non è un elmo. All'estremità di questo globo, dove c'è la bandiera danese, escono due elementi grafici ad arco che potrebbero ricordare le corna di questo elmo, ma in realtà sono un elemento più raffinato. Si tratta invece della forma di una nave vichinga, con la classica forma. Con la prua e la poppa rialzate, in modo da formare un arco, quindi è un elemento grafico che ricorda una nave vichinga messa sullo sfondo della bandiera danese. L'effetto complessivo, peraltro molto gradevole, è proprio quello di mostrare quello che sembra un elmo vichingo. Sopra l'immagine della nave e di questa nave vichinga troviamo il nome della missione Iris, ma c'è un altro significato degli elementi grafici che rappresentano la nave, cioè rappresentano anche delle ali, perché nella mitologia greca le ali erano anche elemento distintivo della dea Iris. Veniamo adesso all'altro logo, quello del programma educativo, che è stato proposto dalla 19enne Louise Nielsen. È un logo anche in questo caso circolare, con i colori predominanti che sono ancora il rosso e il blu del logo della missione Iris, ed ha uno stile un po' intermedio tra quello di un cartone animato e le illustrazioni del Piccolo Principe. In questo logo, sullo sfondo di un cielo stellato, si vede un razzo così molto disegnato con tratti infantili, un po' da cartone animato, con un grande oblò all'interno del quale si intravede il buon Andreas che guarda fuori con un'aria un po' stupita e incantata. Questo dà un po' l'idea del ruolo ispiratore della missione di Andreas Mogensen, che dovrà esercitare, che è inteso a ispirare i cittadini, soprattutto la popolazione danese, per cui prevalentemente condurrà questo programma educativo. Ricordiamo che si tratterà di una missione il cui lancio è programmato per il settembre del 2015, quindi fra poco più di un anno, e sarà una missione di breve durata, di circa 2 settimane, nell'ambito della quale Mogensen condurrà un ricco e intenso, visto la breve durata della missione, programma scientifico, con anche alcuni esperimenti e dimostrazioni tecnologiche interessanti. Quindi, da quello che ho capito, da quanto racconta lo stesso Mogensen online, dovrebbe portare anche i Google Glass sulla stazione spaziale per verificare le possibilità di utilizzo di questi occhiali a realtà aumentata di Google nelle procedure, nell'attività sulla stazione spaziale. Non l'ho letto esplicitamente, ma ne parla nei suoi videoblog nelle missioni così di preparazione di addestramento che fai, quindi vedremo se li porterà anche nella stazione, anche sulla stazione spaziale. Per il momento, questi loghi sono stati accolti anche con favore, insomma, ne abbiamo discusso anche sul forum e almeno quello della missione Iris in particolare è piuttosto semplice, essenziale e piace un po' a tutti, ecco.
Ho visto su una presentazione su questo progetto di Google Glass sulla stazione. Non era ancora certo che Google Glass fosse lo strumento giusto, diciamo che il concetto è stato sviluppato più o meno agnostico dal punto di vista dello strumento, anche se l'ispirazione è stata sistemi di realtà aumentata come Google Glass, quindi direi che è la piattaforma attualmente più matura per testare la cosa. Spero che vada a termine, è interessante. Fa parte di uno di quegli esperimenti, in questo caso nasce dall'ESA il progetto, però fa parte di quegli esperimenti in cui si cerca anche di cambiare il modo di lavorare degli astronauti in vista di un futuro, una futura esplorazione anche più lontana dalla Terra. Uno degli esempi di questo tipo di esperimenti è quello in cui gli astronauti hanno un delay nelle comunicazioni voce, quindi non c'è più una sostanziale telefonata sul canale Space to Ground tra l'astronauta e il controllo missione, ma invece c'è un delay di fino a 20 minuti in cui, mancando l'interazione diretta, l'astronauta magari aiuta a capire quali sono le cose da migliorare nelle procedure per dare più indipendenza e riuscire a lavorare un domani che ci si trova a distanza luce dalla Terra. Bene, grazie Paolo. Però secondo me è un elmo di vichingo. Sai com'è il detto, no? Se fa quack come una papera e se cammina come una papera, probabilmente
Sì,
una
credo
papera.
che l'effetto complessivo sia tutto sommato intenzionale, anche se, come ricordano gli archeologi, i veri elmi vichinghi non avevano le corna.
Ma dobbiamo chiederlo alle mogli dei vichinghi, in realtà. Va bene. Abbiamo già raggiunto la fine delle notizie, fortunatamente. Evitiamo di imbarazzarci ulteriormente. E diamoci all'interludio, ringraziando i nostri articolisti, grazie ai quali anche questa sera a ranghi ridotti abbiamo saputo intrattenervi con delle notizie. Non è finita, non vi preoccupate, ci sono ancora le rubriche. Ma grazie ai nostri articolisti vi abbiamo informato. Vi invitiamo, come abbiamo fatto prima, a lasciare dei commenti su astronauticcast.com, su Facebook quando pubblichiamo, su Google Plus, un po' dappertutto. Abbiamo orecchie dappertutto e vi riusciremo a leggere ovunque. Cerchiamo anche di rispondervi. Se non vi rispondiamo è perché non vi abbiamo visto, quindi fate ancora un po' più di rumore da qualche altra parte. E poi la richiesta è la solita di esporre accidentalmente i vostri amici a noi, non a noi in particolare, ma ai nostri contenuti, a quello che cerchiamo di fare per diffondere l'astronautica in lingua italiana. Quindi, quando trovate una notizia che vi piace, una puntata di Astronauticast o una conversazione sul forum, anche perché no, un bel link sui vostri social network o una mail al vostro amico che sapete essere appassionato di una particolare branca dell'astronomia, magari che però stiamo discutendo in ambito astronautico. Fa molto piacere e ci dà magari la possibilità di avere un amico in più con cui parlare nelle nostre conversazioni online e offline, anche perché Astronauticon is coming. E poi c'è la possibilità di darci un contributo, una donazione usando uno dei bottoncini gialli che diciamo sempre su Astronauticast.com, oppure associandovi all'associazione ISA con una tessera annuale. Di cui trovate tutti i dettagli su www.isa.it, ISA con due A, ISAA, Italian Space and Astronautics Association, che è il collante che tiene insieme tutto quanto quello che
La
facciamo.
regia.
Già, è nato il forum prima di tutto. Raccontiamo la storia per chi magari non ci segue da tanto. Il forum ha dato il kickstart a tutto quanto, è stato il forum, poi è nato il podcast e poi abbiamo deciso, ma perché non facciamo. No, è stato il forum, la convention, il podcast, E poi avevamo bisogno di qualcosa che tenesse insieme tutto
Per
quanto e che ci
coordinare tutto
aiutasse.
quanto.
E che ci aiutasse a parlare con una faccia unica
Presso
ai politici.
interlocutori più o meno istituzionali.
Esatto,
E
politici in particolare, i
comunque
classici.
vi ricordiamo che ad Astronauticon 7 a Lecco potrete conoscere gli articolisti, anzi una parte di articolisti, quelli che verranno, e potrete conoscere anche tutti noi del podcast Astronauticast. Quindi ci sarà l'equipaggio completo di Astronauticast. Noi avremo piacere di conoscere il nostro pubblico, quindi se ci seguite o con il podcast o nelle dirette e passate da Lecco, fatecelo sapere, insomma.
Paolo Amoroso però rilascia autografi soltanto quando la sua bodyguard è presente e in fila
Sì. Sì,
ordinata, mi raccomando.
di solito quando facciamo le raccolte, insomma, le sessioni di autografi, Buzz Aldrin e io, la mia fila, insomma, non è, mi dispiace per lui, ma la mia fila è molto più lunga.
Bene, Paolo, sei una celebrità e per questo ti lancio la sigla delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Pochi giorni fa, il 12 ottobre del 2014, c'è stato un anniversario tondo tondo che assolutamente non posso lasciarmi scappare, perché il 12 ottobre del 1964, quindi quasi esattamente 50 anni fa, è stata lanciata la più ambiziosa, pericolosa e in un certo senso incosciente delle missioni spaziali con equipaggio di tutta la storia dell'astronautica. Stiamo parlando di Voskhod 1, il primo volo di una capsula, quindi di un veicolo spaziale, con più di un astronauta a bordo, addirittura tre nel caso di Voskhod 1. Per capire perché è stata lanciata questa missione con tre cosmonauti a bordo, stiamo ancora parlando dell'epoca sovietica, della corsa allo spazio degli anni 60, ricordiamo proprio il contesto di questa corsa allo spazio. Era ormai finito nel 1963 il programma Vostok, quello che aveva dato ai sovietici la supremazia nel volo spaziale umano, e stava per iniziare, era previsto per il 1965, il programma spaziale americano Gemini, che avrebbe lanciato nello spazio una serie di missioni con due astronauti a bordo. Anche i sovietici avevano preparato un successore del programma Vostok, il programma, quello che sarebbe diventato il programma Soyuz, con veicoli più capaci, con un equipaggio fino a tre cosmonauti e soprattutto con un ambizioso programma di missioni e manovre nello spazio. Ma il problema è che le Soyuz non erano ancora pronte in quel periodo. E quindi nella prima metà degli anni 60, per ragioni prevalentemente propagandistiche, per avere un programma spaziale umano che proseguisse e che raggiungesse nuovi traguardi come avevano abituato i sovietici il mondo fin dalla fine degli anni 50, venne in un certo senso esposto, imposto ai progettisti spaziali sovietici dalla leadership dell'Unione Sovietica di realizzare un po' così delle bravate spaziali, degli stunt che dessero, continuassero a dare all'Unione Sovietica questi primati. Quindi il gruppo di Sergei Korolev, il progettista capo più famoso di quell'epoca, il più capace, quello che aveva prodotto i risultati più clamorosi del programma spaziale sovietico, mise insieme in fretta e furia il programma Voskhod, utilizzando ancora non delle capsule Soyuz che ancora non erano disponibili, ma una modifica delle capsule Vostok che avevano portato i primi uomini e i primi sovietici nello spazio. Erano capsule piuttosto piccole, ma Korolev e i suoi ingegneri riuscirono a modificarle in modo da trasportare due o tre cosmonauti. In questa prima missione, Voskhod 1, si riuscirono a mettere a far stare tre cosmonauti all'interno di una capsula Vostok modificata, appunto la Voskhod 1.
Io una volta sono parlavo prima con la Panda, eravamo in 5, però
sì. È più o meno lo stesso principio, utilizzare un veicolo noto, robusto e affidabile in maniera un po' imprevista. E avevo ricordato prima che si è trattato però anche di una missione incosciente, perché questa capsula non aveva i sistemi di sicurezza a cui siamo abituati e che c'erano comunque anche negli anni 60. Per esempio, la Voskhod 1 non aveva una torre di fuga, cioè un sistema a razzo che potesse estrarre, separare la capsula dal razzo vettore nel caso il razzo, il lanciatore avesse avuto problemi, esplosioni o altre anomalie e avarie durante il volo. E soprattutto, siccome la Voskhod era un veicolo spaziale piuttosto piccolo, aveva le dimensioni di una capsula Vostok pensata inizialmente per un solo membro di equipaggio, non ci fu lo spazio per mettere le tute spaziali, per dare le tute spaziali ai tre membri dell'equipaggio, e comunque il peso di queste tre tute sarebbe stato eccessivo e il razzo vettore non avrebbe potuto sollevare in orbita la Voskhod. Quindi si rinunciò anche alle tute spaziali, le tute pressurizzate, esponendo i tre membri dell'equipaggio al rischio di una depressurizzazione. La missione comunque non ebbe nessuno di questi casi di anomalie o incidenti che avrebbero richiesto i sistemi di sicurezza di cui parlavamo. I tre membri dell'equipaggio furono un'altra novità, perché fino a quel momento gli unici cosmonauti erano stati o dei piloti militari oppure una paracadutista addestrata al volo spaziale, Valentina Tereskova, lanciata nello spazio per scopi puramente propagandistici. Quindi prevalentemente erano dei piloti militari i cosmonauti che volavano a bordo di queste prime missioni sovietiche. In questo caso invece, con grande riluttanza dei militari e con una serie di pressioni politiche e giochi di potere all'interno dei vari uffici di progettazione, si riuscì ad avere un equipaggio misto e quindi anche a sperimentare qualcosa di nuovo, perché il comandante fu ancora un pilota, Vladimir Komarov. Ma si riuscì anche ad avere un ingegnere, Konstantin Feoktistov, dell'ufficio di progettazione proprio di Korolev, che fra l'altro aveva partecipato anche al lavoro di progettazione non solo della Voskhod, ma anche della Vostok prima e della Soyuz poi, e poi si completò l'equipaggio con un medico, Boris Yegorov, che riuscì ad avere la possibilità di volare grazie alle pressioni del padre, che era un membro del Politburo, l'ufficio politico del partito. E quindi si ebbe questo equipaggio misto con un programma scientifico concentrato prevalentemente sugli aspetti medici e biomedici del volo spaziale. In tutto riuscirono a rimanere nello spazio per poco più di 24 ore, atterrando il giorno successivo, quindi il 13 di ottobre del 1964. E quando tornarono a terra, questi cosmonauti della Voskhod 1 ebbero anche una sorpresa un po' strana, perché nel frattempo c'era stato un colpo di stato morbido che aveva deposto l'allora leader sovietico Nikita Khrushchev e aveva messo al suo posto una serie di membri del partito che lo avevano sostituito. Quindi non ebbero l'accoglienza trionfale immediata dei primi cosmonautici, dei primi voli sovietici. Comunque questo così gioco d'azzardo spaziale ebbe successo nonostante la mancanza di sistemi di sicurezza che oggi riterremmo essenziali. E i tre cosmonauti riuscirono a tornare a terra sani e salvi, e forse questa missione avrebbe dovuto durare di più, ma stare per tutto quel tempo appunto, trovavamo prima l'analogia della panda in 5 in una panda, insomma, un po' più scomode. Quindi, fra le ragioni del rientro, probabilmente non c'è stato soltanto il cambio di leadership politica, in quei giorni, ma anche una difficoltà oggettiva a resistere in quell'ambiente chiuso, ristretto, con scarsissime possibilità di movimento per i tre cosmonauti, per un tempo molto superiore. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Rilevo una sigla particolare, non è la solita, non è un gong. Aspetta un po', che cosa succede?
Media Production, in collaborazione con... Buongiorno
signori, io sono nel laboratorio Astronautica 92.
e con la partecipazione straordinaria di... È lieta di presentarvi le storie di Nonno Apollo.
Questa era una sigla che arriva direttamente da uno dei nostri fan principali, il nostro Matteo, che ci sta seguendo in chat in questo momento, fedelissimo. Grazie
Ringraziamo
Matteo.
il nostro amico Phoenix 1994 sul forum che ha voluto crearci così questa sigla. Ci sono gli scrittori famosi che hanno la fan fiction, noi abbiamo le sigle dei fan, insomma, che ci
Noi
dedicano
abbiamo la
queste
fanfara
sigle.
invece.
La fanfara. Allora,
Ok.
Nonno Apollo è rimasto per anni senza sigle, adesso ne abbiamo in abbondanza, ne abbiamo due,
Quello
possiamo
che
anche
ho.
permetterci di non badare a spese e averne due, una all'inizio e una alla fine ogni tanto.
Quando piove diluvia. Forse non si dice in italiano. Vabbè, when it rains it pours. Bene. Link della settimana, una notizia, una pagina sul sito ASI dell'Agenzia Spaziale Italiana che Paolo mi diceva prima in pre-puntata che forse esiste da tanto tempo, ma è stata ripubblicata sulla homepage di ASI relativamente recentemente, mi pare il 6 di ottobre, ed è la lista dettagliata degli esperimenti di Samantha Cristoforetti in orbita. Che verranno svolti durante l'Expedition 41-42. È particolarmente interessante perché si legge l'obiettivo della ricerca, la descrizione dell'esperimento, le possibili ricadute di ognuno di questi esperimenti sulla vita di noi altri che rimaniamo a terra, e ci sono tanti nomi di responsabili della ricerca, sono molti nomi italiani. Sono università italiane e ricercatori italiani, che fa piacere vedere tutti questi esperimenti insieme nello spazio nello stesso momento. Si va dalla ricerca sull'osteoporosi che Samantha spesso sottolinea nelle sue descrizioni della missione, Espresso, che una macchina in grado di fare il caffè a bordo della stazione spaziale, sono particolarmente curioso a riguardo. La maggior parte, ovviamente, come tantissimi esperimenti, sono legati alla biologia e alla scienza umana, quindi controllo di muscoli, ossa, espressione della forma delle cellule, la biologia nello spazio, che è un posto dove la vita normalmente non ci si aspetta di trovarla, è sempre molto interessante. Mi leggerò nel dettaglio tutti questi esperimenti mentre ci avviciniamo al lancio, magari vi chiederemo anche un poll, come si dice un poll, un sondaggio per sapere quale preferite, magari cercheremo di approfondire in qualche modo quello che vi piace di più. Faccio queste promesse così a caso, no? Perché poi so che non le devo mantenere. Va bene. Da parte mia, è tutto, Paolo. Tu cosa dici?
Beh, diciamo che questi esperimenti sono 10 e sono una buona frazione dei circa 200 che Samantha dovrà condurre nell'ambito
No,
della
ok,
sua
questi sono
missione.
quelli dedicati a lei che arrivano
Sì, quelli dell'ASI. Sì,
Infatti, quindi
sì,
non è
sì.
che sono solo questi, ma questi sono
No,
tutti
ma
italiani ed è
dicevo,
bello.
sono un numero considerevole considerato che si tratta di una collaborazione internazionale. Quindi è un'opportunità che è stata data a diversi gruppi di ricerca italiani.
Molto bene, l'appuntamento allora va alla prossima puntata, che è abbastanza
Ormai
problematica.
la prossima puntata la faremo dopo la Astronauticon 7, perché a ridosso della convention saremo tutti indaffarati tra viaggi, preparazione e logistica, quindi verosimilmente la prossima puntata potrebbe essere intorno al 30 di ottobre.
È una buona data candidata, se non sbaglio avevo segnalato che era possibile.
Ma in ogni caso seguite i nostri canali per sapere, per avere conferma del giorno e degli orari. Dobbiamo ancora decidere con il resto dell'equipaggio.
Ma non è un problema, seguiteci su facebook.com/astronauticast, su Astronauticast su Google Plus.
Google
E su
Plus.
live.astronauticast.com c'è un countdown, nel momento in cui fissiamo la puntata ed esiste l'evento su Google Plus, c'è un player con un countdown e vi potete sintonizzare in attesa della puntata. Altrimenti c'è la puntata vecchia e le potete guardare anche su youtube.com/astronauticast o astronauticast.com, dove le ascoltate, le scaricate. Le vedete perché cerchiamo di mettere anche il player video. La cosa che voglio dirvi da una vita, ma mi dimentico sempre, è non riuscite a ricordarvi quando siamo in diretta, non riuscite a ricordarvi di andare sul sito a leggerlo, poi lo fate quando siete in ufficio, c'è il vostro capo che vi chiede perché avete le cuffiette, cosa state sentendo, che cos'è, non è musica, non è piacevole. Volete essere sicuri di avere sempre sul vostro dispositivo portatile le nostre puntate? Vi invitiamo a raggiungere Astronauticast a un aggregatore di podcast. Magari noi siamo l'unico podcast che ascoltate, quindi non siete pratici. Se avete ad esempio un dispositivo Android o iPhone, potete installare l'applicazione Pocket Cast, ne dico una tra tutte, non perché siamo particolarmente legati a Pocket Cast, ma perché è quella che uso io. Cercate Astronauticast nella lista dei podcast, c'è un campo di ricerca in cui potete semplicemente scrivere Astronauticast, verrà fuori il nostro logo e potete sottoscriverlo al vostro telefono automaticamente quando siete in wifi, nella configurazione di default, scaricherà le nostre nuove puntate nel momento in cui le metto online, tipo mezz'ora dopo ce l'avete sul telefono. È la cosa migliore da fare se volete non perdervi neppure una puntata. Ma so che molti lo fanno perché i numeri di download che arrivano dagli aggregatori sono tanti. Beh,
Lusinghieri.
i numeri sono tanti non vuol dire molto. I numeri sono grandi, sono lusinghieri. Grazie Paolo per essere uno che ce la può fare dove io non ce la posso fare. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto, e da Milano invece?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi dà appuntamento ad Astronauticon 7 oppure anche su forumastronautico.it.
Fino alla prossima volta, quandunque sarà, ad Astra. Non ce la posso fare, non ce la posso fare.